su Radio Radio, un giorno speciale.
La domanda è questa: si possono mangiare tutti i giorni due uova?
Io direi di no.
Tu dici di no.
Direi di evitarlo accuratamente, a meno che non siano le uova del proprio giardino. Delle galline del proprio giardino.
Scusa, il dottor Fausto Ufiero si occupa proprio di nutrizione. Bioterapia nutrizionale è il suo metodo. Lui racconta la sua dieta alimentare. Ogni mattina mangia due uova, rosso e bianco insieme, le batte con un cucchiaio di zucchero e se le mangia.
E che posso discutere l'autorità medica io?
Certo.
Quindi, chi sono?
Si può o non si può?
Io non lo faccio, poi lo faccia come crede.
Il rischio quale sarebbe?
Beh, insomma, statistiche per come vengono allevati i polli ci dicono che ci sono alcuni effetti collaterali.
Ah, tu dici si potrebbe fare a patto che il pollo sia un pollo...
Sei del tuo giardino, appunto, selvatico. Sei il tuo pollo.
Sei il tuo pollo.
Vai, se il pollo sei tu.
Va bene, va bene, va bene. Dai, veniamo a noi invece. Avevo introdotto l'elemento giustizia.
Sì, avremmo parlato un po' di giustizia oggi, ma insomma, cerchiamo di farlo in modo... non usuale, perché tanto se ne parla già abbastanza, no? In questi giorni, anzi, si è tornato a discutere molto della giustizia, del ruolo della magistratura. La magistratura viene spesso, caro Francesco, accusata, particolarmente da Berlusconi, possiamo dirlo, no? Ma questa però non è una novità. Viene spesso accusata di costituire una sorta di potere a sé stante, no? Di interferire nella vita politica, addirittura per delegittimare o, udite udite, sovvertire il governo, no? In effetti, tu lo sai... Lo sappiamo tutti che cosa teme Berlusconi. Berlusconi teme, per qualche motivo, di beccarsi, diciamo, prima o poi una condanna che possa mettere in discussione il suo diritto a governare, visto che gli elettori lo hanno eletto per governare. Per questa ragione poi in effetti sta un po' accelerando, avvalendosi di questa solidissima maggioranza di cui dispone, sta un po' accelerando per raggiungere l'obiettivo di limitare in qualche modo il potere, non voglio dire l'autonomia, però limitare un pochino il potere della magistratura di intervenire perlomeno nei confronti delle cariche istituzionali dello Stato, fin tanto che appunto sono in carica. Dell'argomento si parla molto sui giornali in questi giorni, nei dibattiti televisivi, nei quali peraltro insomma partecipano autorevoli opinionisti politici, per cui non è che noi dobbiamo aggiungere molto a quello che si dice. Però a noi tutti, credo, non possa che interessare l'opinione degli ascoltatori. Perché? Per sapere, al di là dell'opinione che si fanno i politici, no? Sulla magistratura, per sapere che cosa pensa la gente comune dei magistrati e del funzionamento della giustizia in genere. Pensiamo anche noi che la giustizia sia, scusate il termine, ingiusta, manovrata o manovrabile, che sia una sorta di contropotere? In un sondaggio di qualche tempo fa, non so se a qualcuno è capitato di leggerlo come l'ho letto io, risultava che solo il 20% degli italiani ha fiducia nei magistrati. Pensa un po'. È un dato preoccupante, tutto sommato, no? Che dovremmo avere tutti fiducia nei magistrati. Invece questo dato molto preoccupante che cosa ci dimostra? Che c'è un paese che non crede nella reale autonomia della magistratura e nella sua correttezza. Insomma, sono in pochi quelli che credono veramente che la giustizia sia, aperte virgolette, uguale per tutti, come campeggia in tutte le aule dei tribunali. È un bel problema, insomma, se pensiamo che si tratta in fondo di uno dei fondamenti della democrazia e della sua stessa legittimazione, no? La democrazia si legittima perché c'è una giustizia giusta, uguale per tutti. Ma la cosa incredibile di questa sfiducia nei magistrati, e che passa nella mente di tanti, è che molti pensano che la giustizia sia meno uguale nei confronti di chi? Dei potenti. Un po' contraddittorio, no? Cioè, singolare, non era mai capitato nella storia del nostro paese che si pensasse che la giustizia fosse meno giusta nei confronti dei potenti.
Singolare, ma non indiscutibile. Si può discutere su questo. Chi colpisce il poveraccio? Colpisco il potente perché è il mio avversario.
Se si parte da questo presupposto,
i magistrati possano rappresentare un potere.
In realtà, se ci pensi, caro Francesco, quello dei magistrati e cari ascoltatori è un po' un destino strano, se ci pensate. Sempre in prima linea a combattere l'illegalità, anche a volte pagando con la vita, alcuni magistrati l'hanno pagata con la vita, la loro lotta all'illegalità, e comunque col timore di pagarla, eppure sempre oggetto di sfiducia, o peggio ancora di sospetti, no? Come capita appunto in queste circostanze. E se ci pensate, anche una stranissima parabola, quella della magistratura negli ultimi 50 anni. Quando io ero ragazzo, la sinistra sosteneva che la magistratura fosse di destra. Me lo ricordo benissimo, c'erano delle vignette di Chiappori, non so se insomma, i meno giovani se lo ricordano, le vignette di Chiappori dove c'era sempre il poliziotto, il magistrato, il prete no, messi insieme, e il potere politico contro la povera gente, no? C'erano queste vignette piuttosto pesantine, soprattutto nei confronti appunto della magistratura. Si pensava addirittura che la magistratura fosse associata al potere governativo e che fosse persino complice nell'insabbiare i processi politici, per coprire le malefatte dei potenti di turno, e persino in alcuni casi d'accordo un po' con i servizi segreti deviati, no? Questa era l'opinione che c'era all'epoca. Io ho sempre pensato che la magistratura fosse conservatrice, per esempio, mi sono sempre fatto quest'idea. I magistrati, proprio per questo essere additati contro la sinistra, sono stati anche spesso obiettivo delle Brigate Rosse, se ricordate. Poi cosa è successo? Negli anni 90 la magistratura scoperchiò il pentolone di Tangentopoli, no? Quella stessa magistratura veniva acclamata come la salvatrice della patria, e Di Pietro, vi ricorderete, sembrava il riferimento di tutti gli uomini onesti che volevano il cambiamento. Poi, mentre Di Pietro entrava in politica, vinse le elezioni Berlusconi. È una circostanza oggettiva, quindi non voglio legare l'una all'altra cosa, sia chiaro, però insomma, quasi contemporaneamente inizia una sorta di processo di delegittimazione del pool di Mani Pulite, di Di Pietro, e man mano anche della magistratura nel suo complesso. Non che la magistratura non abbia dato una mano a questo processo di delegittimazione, parliamoci chiaro. Fino ad arrivare all'altro ieri, alla famosa, famigerata ormai assemblea della Confesercenti, dove è intervenuto Berlusconi, che ha addirittura, sembra, assimilato alcuni magistrati a una sorta di cancro che dovrebbe essere estirpato, un male della società che deve essere curato da un lato, combattuto e debellato. No?
Sì, non ha fatto nome, magistratura, lui, alcune parti della magistratura.
Fa questa, no, questa similitudine tra, comunque, sì, se fosse, sì, un male da estirpare in, sì, qualche, sì, modo, sì, comunque su quale intervenire. In quell'occasione Berlusconi si è beccato un po' di fischi,
succede,
tra tantissimi applausi, tra tantissimi applausi, quando ha parlato la magistratura si è beccato un po' di fischi. L'altra sera io ero in un albergo del centro di Roma, c'erano tre signori che parlavano come se fossero dei cospiratori, perché essendo arrivato io hanno abbassato il tono della voce, però stavo lì vicino, non potevo non sentirli parlare, e uno di questi diceva, dice Berlusconi, credo che fossero tutti persone di destra, diceva, oggi Berlusconi ha avuto un grandissimo successo in questa cosa, bellissima, eccetera. Dice, però, dice, ragazzi miei, tutte le volte che parla della magistratura, giustamente l'hanno fischiato, non se ne può più. Quindi forse anche a destra qualcuno pensa che il leitmotiv di Berlusconi sulla magistratura debba essere un po' corretto, quindi non lo pensa la sinistra solamente, che pensa altre cose la sinistra, come sappiamo. Ora, la quantità di fischi che si è beccato Berlusconi non è che gli ha impedito di continuare a dire le cose che diceva. Nel suo ragionamento contro il potere dei procuratori, 789 per l'esattezza, lo dice Berlusconi stesso, che si sono messi in questi 15 anni sulle tracce lasciate dal Cavaliere nel corso delle sue molteplici e devo dire anche fortunate attività. Ora io non lo so se Berlusconi abbia o meno ragione, non lo so, non spetta a me dirlo, io posso farmi la mia opinione, ma non spetta a me dirlo. Certo che immaginare però che 789 procuratori si siano messi d'accordo tutti quanti per perseguitarlo mi sembra difficile, mentre invece è più probabile che un cittadino che ha attività importanti, al di là della politica voglio dire, attività importanti come quelle che ha portato avanti Berlusconi nella sua vita, possa aver lasciato adito a qualche dubbio sulla legittimità di qualche cosa che ha fatto, soprattutto se questo cittadino si è arricchito in maniera, arricchito correttamente, voglio dire, non sta a me giudicare, si sia arricchito sostanzialmente nella sua attività. Sospettare è il compito della magistratura, non è compito dei cittadini, ma della magistratura sicuramente, degli organi inquirenti, quindi perché meravigliarsi che ci sia stata tanta gente che si è interessata di Berlusconi e della sua attività. Però purtroppo la magistratura, qui è il nodo, oscilla un po' troppo tra una, diciamo, elevata efficienza quando si interessa delle vicende politiche, tanto a destra quanto a sinistra, più a destra che a sinistra, diciamolo serenamente, però insomma tanto a destra quanto a sinistra, e poi invece ci sono delle preoccupanti inefficienze che provocano le scarcerazioni per decorrenza dei termini, ahimè, di pericolosi criminali, no? È questo che fa perdere di sostanza la situazione.
Noi possiamo anche immaginarlo che succeda, perché non siamo tutti uguali, lo dicevi tu prima, siamo uomini, sì, quindi è possibile che uno valuta in un modo una piccola cosa e l'altro una cosa invece più grande, però la valuta in base a chissà quali altri criteri.
Ma su questo argomento del magistrato uomo torneremo tra un attimo, perché è un argomento del quale non possiamo tener conto. Io però credo fermamente nella democrazia e nella separazione dei poteri. Quindi faccio un po' di fatica a considerare tutti indistintamente i pubblici ministeri o la maggioranza di loro degli eversori. No, faccio sinceramente fatica. Io credo che anche i nostri ascoltatori, spero di no per loro, ma insomma penso che anche a loro sia capitato qualche volta, per ragioni più varie, insomma, di imbattersi in qualche modo nel sistema giudiziario italiano e nel suo funzionamento, più o meno distorto o inadeguato. No, a te, Francesco, è capitato di imbatterti nella magistratura?
No, devo dire la verità.
Non sei mai stato indagato nonostante tutte le cose che combini? E com'è possibile?
Ma non lo, godrò di una certa immunità.
Allora non è vero che intercettano tutti?
No, a me no.
A te no, tu non usi il telefonino?
No, aspetta,
allora,
no, io lo uso.
Ne fai di tutti i
ancora
colori.
Ancora non è uscito nulla. Diciamo
ecco,
così.
Perché prima o poi bisogna un po' controllare quello che combina,
e si saprà che
soprattutto
col
mondo femminile. Vabbè, dobbiamo indagare su di te, sul mondo femminile.
L'hai sentito che scrive qui
comunque,
Libero.
Letto sì. Il titolo. No, non l'ho letto. Che dice il guaio è la gnocca, titola Libero. Vabbè, lo comprendiamo.
Il guaio è la gnocca.
Nel caso di Berlusconi.
No, nel caso dell'uomo.
Ah, la nostra solidarietà.
Sì, sì, nel caso dell'uomo.
Maschile, ovviamente, non certo, femminile. La nostra solidarietà maschile che se dice Libero dice il guaio è la gnocca, io non credo che sia un guaio, credo che sia una cosa meravigliosa.
No, il guaio però, è però...
È essere troppo attaccati a questa...
no, che poi... Ma no, ma anche semplicemente per dare, per concedere alle donne, noi lo facciamo. Noi gentiluomini adoriamo le donne,
sì,
e quindi concediamo loro di tutto, insomma, anche parte di noi.
Ma solo se loro si concedono, mi pare di capire, perché
no,
altrimenti
no,
si concede
no,
poco
no,
alle donne.
No, no, concediamo
no,
lo
discorso
stesso.
Sulle donne lo faremo in un'altra occasione, sì. Noi non concediamo proprio un piffero alle donne.
No,
questa
noi
la
concediamo, ah, lascia perdere.
Noi concediamo nella speranza
pepe.
Che loro si concedano, vabbè, questa è la realtà.
Senti, comunque, però dobbiamo fermarci.
Sì, appunto,
adesso.
La domanda che ci facciamo è che idea si sono fatti i nostri ascoltatori, non tanto del dibattito politico su questo argomento che diciamo interessa pochissimo, in questo ragionamento, sì, ma dell'indipendenza della magistratura e della sua giustizia ed equità. Quando vi siete imbattuti, se mai vi è capitato, spero di no, a me capita per ragioni di lavoro ovviamente ed è abbastanza normale, su questo magari possiamo ritornare tra un attimo, e che pensano i nostri ascoltatori del lavoro dei magistrati? Pensano veramente che i magistrati siano interessati più ad alcune cose meno ad altre e quindi non facciano l'esercizio della giustizia come in democrazia? Esatto, così è.
Il giorno speciale di Radio Radio, Francesco Febraro.
Certo, questa cosa, ecco, della... questa cosa del titolo di Libero ti ha messo...
No, beh, perché sono... Poi alla fine valuti come la cosa più importante per noi qual è. È la donna, no? Il pensiero della
è
donna.
È il centro dell'universo.
Il centro dell'universo. Vabbè, andiamo un po' al dunque. Apriamo il filo diretto velocemente. Federica Dai, operativi 06 88 33 033 800 86 25 01, questi sono i numeri, parliamo dell'idea della giustizia,
sì,
non altro.
Dell'idea anche che abbiamo dei magistrati.
Sì, se è giusto discuterne oppure lasciare fare a loro.
Se e in quali limiti secondo noi possiamo avere fiducia o meno nella correttezza, nell'oggettività.
Sai, io non so da quanto tempo è accaduto, forse dal momento in cui così tanti magistrati sono entrati in politica, quindi hanno scelto una parte... È probabile che da allora, quindi sono diventati anche più visibili, abbiamo conosciuto anche di più cos'è la magistratura, è diventata così più vicina a noi.
Ma d'altronde
noi
non possiamo
modo.
Fargli una colpa, quanti di
no,
noi,
non una colpa.
Quanti
io
di
posso
noi, Francesco,
individuare
lascerebbero,
un momento.
Quanti noi lascerebbero molto volentieri il loro lavoro, per quanto ben pagato, per quanto però di responsabilità e di fatica, per sostituirlo con un lavoro altrettanto faticoso, sia chiaro, ma altrettanto ben remunerato magari, o molto meglio remunerato, e meno di responsabilità come quello di fare il parlamentare? Io se mi proponessero domani di fare il parlamentare ci andrei volentieri in Parlamento, perché no? Se non altro per il piacere di fare un'esperienza diversa e di lasciare la fatica di un lavoro quotidiano molto oneroso e di grande responsabilità, ahimè, del quale non me lamento, perché l'ho cercata questa responsabilità, quindi non me ne lamento, però per fare un lavoro di grande responsabilità collettiva, ma non individuale. Quindi è un lavoro che ti protegge abbastanza, faticoso, ripeto, perché io ho sempre sostenuto la politica e fatica, Se poi pensiamo ai peones che vanno lì a sedersi in Parlamento e a prendersi il loro stipendiuccio, non andandoci quasi mai, facendo gli assenteisti, il discorso cambia. Ma insomma, chi fa politica seriamente è presente in Parlamento.
C'è anche per me,
partecipa
faticoso,
alle commissioni.
Scomodo, non è
riunioni
un
notturne, interminabili. Infatti. Però voglio dire, d'altronde un magistrato fa già un lavoro molto faticoso, di grande responsabilità, spesso rischioso, e di pochissima soddisfazione, perché badate bene che giudicare non è una cosa tanto divertente, a meno che uno non abbia una forma di depravazione, ma il giudicare gli altri non è un lavoro divertente, è un lavoro faticoso. E poi chi giudica che cos'è in fondo? Non è altro che un uomo.
Sì, sai, quindi però con... di fronte a certe insensibilità, prima parlavamo con Giulio Gargano, il suo caso personale, anche il dopo aver avuto dei palesi malesseri, delle patologie acclarate da esami, e il magistrato non ha dato il là ad una, così, a una scarcerazione.
Sì, questo...
per me è incomprensibile, perché lo si fa anche con gente che ha l'abitudine a reiterare un crimine, e non lo si fa con una persona da bene comunque.
Guarda,
che può avere, uno può
pezzo,
anche discutere, ha sbagliato, non
Francesco,
ha sbagliato.
Francesco, è purtroppo un pezzo del sistema di funzionamento della giustizia. E la coercizione è uno strumento quasi di indagine. E questo è un fatto negativo oggettivamente, no? Cioè ti tengono in uno stato di coercizione fisica, psichica, nella speranza che tu abbia qualcosa da dire, e che alla fine tu vuoti il sacco pur di dire questa cosa e di tornartene a casa tua e di stare un po' più tranquillo. Poi ti faranno il processo, quello che vuoi, no? E purtroppo è diventato uno strumento, questo è vero. E questa è la cosa sulla quale possiamo, anzi dobbiamo dissentire, credo che non si possa che dissentire, perché insomma implicitamente è una forma di tortura, no? Qualunque tipo di coercizione psicologica è una forma di tortura, non parliamo di tortura fisica, che credo nel nostro paese non ci sia nessuna forma di tortura fisica, però la privazione, la minaccia, il tentativo di farti sentire una condizione di soggezione psicologica possono condurre le persone meno resistenti a un cedimento laddove ci sia qualcosa da cedere.
Allora
però,
perché non torturarli? Meglio ancora, no?
Nel senso, abbrevia il tempo, certo. Ma è meno democratico.
Paolo e Ezio sono in linea. Paolo, buongiorno.
Sì, pronto.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno Paolo.
Dai.
Complimenti per la trasmissione. Allora, dunque, io sentivo il tema, no? Mi stavo seguendo, no?
Sì.
Un tema di magistratura. Qui, tra l'altro, io credo che non possiamo né controllare il tempo, ma tra l'altro controllare i suoi effetti. Cioè, per quanto riguarda il tema di magistratura e tutto, io credo che sia un po' soggettivo. Però siamo figli di questo paese, no? In effetti poi una persona si trova preda di alcune situazioni che comunque inclinano verso un discorso delle donne, no? Qui c'è qualcosa di autobiografico in quanto a tutto ciò, per carità, non voglio generalizzare, nel senso che io ho una causa che va tra l'altro avanti da oramai circa 13-14 anni per un riconoscimento di paternità.
Allora, quindi è un caso ben preciso, insomma, sì.
Esattamente, complesso, tra l'altro. Allora, lo sta seguendo l'atto legale tutta una serie di cose, no? Io voglio dire, per quanto la donna, in senso metaforico, possa attrarre il suo carisma e tutta una serie di cose, specialmente poi dall'atto sei una bella donna, a me questo non accade perché, vabbè, sono un caso unico. Però voglio capire.
Cioè, nel senso che non te se filano le belle donne?
Per avere un DNA, no, per carità, per avere un DNA, come, cioè, è assurdo, è inconcepibile.
Che ci voglia così tanto tempo?
Sì, certo, 14 anni, figuriamoci. Uno può diventare preda di minacce, ma stiamo scherzando? Questo è un caso isolato, poi io voglio generalizzare. Hanno anche avvocati, magistrati che sono persone di uno spessore culturale piuttosto elevato.
Ma tu però pensi che ci sia una volontà nel perdere tempo? In questo caso che hai visto, che vivi tu,
ma
insomma.
Io, secondo me c'è un senso di rimandare la cosa, che è diverso.
Quindi uno scarso impegno da parte del magistrato che sta esaminando questa vicenda?
Un impegno, un senso di rimandare come... della serie, dice, vabbè, poi decade la cosa in prescrizione, siamo tutti bene così, ma non...
E quindi uno scarso impegno, se uno rimanda finché non decade...
Che poi dall'altro sto legale, insomma, abbastanza noto, insomma, persona in gamba, c'è uno studio, insomma, che...
Quindi Paolo, in buona sostanza...
Io voglio capire, semplicemente, per avere un riconoscimento, un DNA, sì, no? Cosa si deve fare? Perché poi ricorriamo sul discorso che lei poco fa sta facendo... coercizione psichica, cioè uno comunque viene perso da certe situazioni, da tasselli, da tutta una serie di cose che deve comunque subire, no? A livello psichico, fisico, tutta una serie di cose.
Ma questo è che insito...
Allora, ecco, vedi che la giustizia...
Paolo, scusa, questo perché insito nella lungaggine del procedimento, non perché c'è il magistrato che ti che eserciti su di te pressioni di qualche tipo, non so, credo di no. O è così?
Ho capito, però qui siamo in una situazione piuttosto delicata, no? E non voglio neanche rendere piuttosto nota, perché
no,
questa signora
ti preghiamo anzi di tenerlo assolutamente ma anche se non fosse conosciuto,
voglio essere buono in senso lato, no? Però sto tormentone comunque diventa tra l'altro per certi versi disinibito, no? Quindi io voglio cogliere un attimino certe sfumature per poi finire, per capire, per ottenere un DNA se
ci vogliono 10 anni.
Quale? Sono passati 10 anni. Okay. Stiamo parlando del 90.
Questo è uno dei problemi della nostra società.
Certamente una disfunzione.
La signora poi, sì, che a me mi fa anche dall'altro in senso lato, in modo riservato, perché ecco, sono buono, perché sennò facevo il nome. Anche dei miei.
Noi ti preghiamo di non farlo invece.
No, non lo faccio perché sono una persona comunque che ha il senso del.
Perché è giusto,
cose. Ecco, io ecco, volevo soltanto semplicemente replicare questo, puntualizzare questo particolare.
Grazie Paolo, auguri.
Avevamo un altro ascolto.
Ezio, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo, appunto come lei ha detto, e complimenti per la trasmissione e per gli argomenti che toccate. Senta, io volevo esprimere un'opinione per alcuni versi un pochino contraria al suo ospite, quando parlava che è così bello fare l'onorevole, no? Che tutti quanti vorremmo fare.
No, ho detto che molti di noi cambierebbero lavoro faticoso che fanno, poco remunerato. C'è un lavoro altrettanto faticoso ma meglio remunerato e meno di responsabilità diretta.
Io direi una cosa però, che qua, nel momento in cui la magistratura ha un ruolo indipendente dalle altre ruoli come
degli altri poteri dello Stato,
eccetera, no? Nulla vieta, e anzi io sarei favorevolissimo affinché ci fosse una legge che impedisse al magistrato di accedere a cariche politiche con la possibilità poi dopo di poter rientrare in magistratura. Cioè, secondo me, nel momento in cui un magistrato giustamente dice vuole provare a fare, non so, un errore per conto del PD, della PDL e così via, e giustamente lei ha notato, sono profondamente d'accordo, che questo svela che, come la logica umana anche farebbe capire precedentemente, che tutti abbiamo un'opinione, no? Ecco, che può essere diversa fra di noi, però al momento in cui io esprimo questa mia diversità, non posso poi dopo nuovamente tornare ad essere una persona completamente asettica, no? O quantomeno formalmente asettico.
Questo argomento che dici tu, Ezio, ha un bel fondamento di discussione, secondo me, perché in realtà noi dovremmo immaginare persone capaci di scindere la propria posizione politica dal ruolo che ricoprono. Dai magistrati ci attendiamo un'indipendenza di giudizio, quindi che prescindano dalle loro posizioni. Mi rendo conto che è un po' difficile, però devo dire che non è impossibile, perché questo avviene ad esempio a livello molto più modesto, intendiamoci, per tutti i funzionari pubblici. Io sono funzionario pubblico, un dirigente dell'amministrazione, io non ci penso neanche lontanamente nel mio lavoro a lasciarmi condizionare dalle mie opinioni politiche, perché altrimenti non potrei farlo correttamente il mio lavoro, lo farei col filtro della mia posizione, della mia opinione, mentre invece è un lavoro che, siccome è fatto al servizio della collettività, deve essere nell'ottica dell'interesse della collettività. Il magistrato fa esattamente altrettanto, quindi noi ci attendiamo che si comporti in questo modo. Certo, sono uomini, e quindi con tutti i difetti degli uomini. Io non credo che sarebbe corretta una legge che impedisca ai magistrati di accedere a cariche politiche. Ho qualche dubbio sul fatto che sia semplice che poi rientrino a fare quello che facevano prima, cioè i magistrati, dopo aver esercitato l'attività politica, quindi dopo essersi pubblicamente schierati, diciamo, perché finché uno non si pronuncia pubblicamente si può avere il dubbio che sia assolutamente obiettivo. Intendiamoci, io non ho il dubbio che siano obiettivi anche quando si siano schierati, intendiamo, perché altrimenti verrei meno a quello che ho detto un attimo fa. Io sono schieratissimo, ma credo che mi venga riconosciuto nel mio lavoro da tutti che io sono assolutamente obiettivo. Per cui
o almeno lavori per quello, insomma.
Beh,
no?
Io ci provo con tutto il mio impegno, poi a volte può essere che non ci riesca, questo è un accidente casuale.
Riguarda tutti gli uomini, Francesco, noi siamo alla fine, e grazie, informati su quella vicenda del DNA.
Sì, io vorrei capire come mai ci vuole tanto tempo, però devo dire, siccome io ho sperimentato, ho visto che ci vogliono tantissimi anni per arrivare a delle cause che non si concludono, decorrono i termini, io ho assistito a qualcosa di allucinante, ho assistito addirittura a un imputato che ha detto rinuncio alla prescrizione, sì, ok, c'è la prescrizione, rinuncio alla prescrizione perché voglio essere giudicato, e alla fine è stato peraltro assolto, con formula piena. Però ha dovuto subire un procedimento che è andato avanti, un processo che è andato, tra procedimento e processo, è andato avanti 16 anni, 17 anni.
Sì, come fare a essere
inconcepibile. Tra l'altro, avendo il problema che chiunque avrebbe potuto dire a quella persona negli anni in cui era indagato e processato, tu stai zitto perché tu hai un processo. E quella è una persona assolutamente innocente. Magari poi ci sono persone che invece sono delinquenti, che non vengono mai processati perché sono meglio organizzati, certo. Diciamo. E quindi quelli ti possono addirittura fare anche la paternale. Io però credo che nella giustizia si debba avere fiducia, non si può fare altrimenti, è uno dei fondamenti dei saldi principi della democrazia. La giustizia, noi dobbiamo crederci alla giustizia, e poi sbaglieranno pure, ci mancherebbe altro.